Buongiorno a tutti. Siamo arrivati al capitolo 4, la prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, e oggi dovremo leggere i primi 12 versetti. Paolo scrisse, manda questa lettera a questa chiesa, a questi fratelli, desiderando fortemente di poter essere un incoraggiamento, di renderli saldi nella verità fondamentale che erano stati già a loro conoscenza. Questi fratelli avevano conosciuto attraverso la predicazione, la parola, quelle verità di cui si sono aggrappati e stavano fermi in questo, e anche di esortarli a vivere una vita in santità, una vita gradita dal Signore, e anche di chiarire dei dubbi su coloro che sono morti, quello che sarà la risurrezione, istruirli a ciascuno di loro a rimanere fermi nella fede in quello che il Signore ci ha detto, il Signore ci ha lasciato come comandamenti. Volevo leggere i primi 12 versetti. Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù, perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi astenete dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Che nessuno opprima il suo fratello nello sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore di tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti, non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono dello Spirito, del suo Spirito Santo. Quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva, già che voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. E veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, ad abbandonare, a abbondare in questo sempre di più e a cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Nelle precedenti domeniche abbiamo visto da questa lettera come la vita dei Tessalonicesi sia stata trasformata dall'annuncio di Paolo e come la Chiesa stia crescendo bene. Era una soddisfazione, possiamo dire, per Paolo. Apostolo scrive ai Tessalonicesi dopo averli lasciati, per metterli in guardia e per esortarli a non rilassarsi e non farsi riprendere dal nemico, dalle vecchie abitudini o dai vecchi peccati. Molti anni dopo la stesura di questa lettera, Paolo potrà testimoniare di non essere rilassato durante la sua gara. Questo lo leggiamo in Seconda Timoteo, capitolo 4, dal versetto 6 a 8. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. In seguito dice, ho combattuto, che cosa?
Il buon combattimento.
Si è irrolato in questo combattimento per la grazia del Signore e affatto ha portato al compimento il suo compito. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa e ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona della giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a quelli che avranno amato la sua apparizione. Paolo pregava che il Signore, pregava il Signore affinché tramite il suo amore egli rendesse i vostri cuori salvi, irreprensibili e in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. L'ultimo versetto del capitolo 3 che abbiamo visto domenica scorsa. I vostri cuori saldi, irreprensibili, in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Così finisce il terzo capitolo, ma il discorso di Paolo continua nel quarto. Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio. Il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Fa parte del vostro modo di vivere. Vi preghiamo e vi esortiamo, Gesù, a progredire. Che cosa vuol dire progredire? Il vocabolario ci aiuta parecchio in questo. E ci dice di andare indietro, è vero? No, progredire vuol dire andare avanti. Progredire vuol dire procedere, migliorare, crescere, perfezionarsi, svilupparsi, far dei progressi, trasformarsi, lasciarsi trasformare. A quella parola di Dio che è potente. E anche se loro facevano tanto per il Signore, Paolo esorta questi fratelli di, nel nome del Signore Gesù, di progredire sempre di più. Infatti sapete quale istruzione vi abbiamo dato, e ci avevano già quello che dovevano fare, nel nome del Signore Gesù. I complimenti non sono certo mancati per la Chiesa di Tessalonica, e lo sappiamo che è stata più volte lodata da parte dell'Apostolo per la sua fedeltà, esemplarità, resilienza, capacità di affrontare queste difficoltà di cui stava passando. Difficoltà che, se vi ricordate, in Atti capitolo 17, Paolo aveva affrontato perché alcuni giudei che non avevano creduto gli sono venuti contro. Sono venuti contro, ma hanno messo tutto sotto sopra. La preghiera di Paolo si stava avverando nei tessalonicesi, che seguono già le istruzioni di Paolo in modo da piacere a Dio, ma Paolo esorta i tessalonicesi a non fermarsi qui, a non accontentarsi, perché il pericolo è proprio quello. Abbiamo conosciuto il Signore, abbiamo una nostra posizione, e stiamo fermi e non facciamo niente, lasciando fare a qualcun altro, a non accontentarsi. Paolo li esorta a progredire, continuando a seguire istruzioni ricevute nel nome del Signore Gesù. Ci avevano queste istruzioni, e queste parole di Paolo sembrano quasi un po' scontate. È normale che dobbiamo crescere sempre più, piacere sempre di più al Signore, ma sotto sotto forse pensiamo: non è sufficiente quello che ho già fatto, ma faccio pure qualcun altro, perché devo sempre io? Non hanno raggiunto un livello soddisfacente questi tessalonicesi? Forse qualcuno a Tessalonica pensava la stessa cosa, e Paolo le avverte che il cammino del cristiano non si ferma dopo i primi successi, o dopo le prime vittorie, dopo i primi frutti. Si tratta appunto di un percorso che dura tutti i giorni della nostra vita, e siamo implicati dal momento che abbiamo conosciuto il Signore, accettato il Signore, e facciamo parte da quel corpo che è la Chiesa. Nessun membro non può fare come lui vuole. ma seguire quella volontà del capo, che è il Signore. Tra proposito, sono illuminanti le parole del Signore Gesù quando dice che se vogliamo seguirlo, dobbiamo rinunciare a noi stessi e ogni giorno prendere la propria croce e camminare con Lui. Il Signore vuole che noi camminiamo con Lui e Lui è presente, l'ha promesso. Il Signore non vuole che noi corriamo per qualche giorno o per qualche mese o per qualche anno e dopo ci prendiamo la nostra vacanza per 10 anni. Vuole che noi camminiamo con Gesù. Luca capitolo 9, verso 23. Paolo sta osservando una chiesa che ha fondato, che sta crescendo nella fede e nell'amore, e la esorta a continuare così. Fate bene, continuate. Continuate così. E noi non abbiamo una figura come Paolo per la nostra chiesa, ma abbiamo molto di più. Possiamo dire, Signore Gesù stesso, il sommo sacerdote per eccellenza, che ci osserva, ci guida, ci sostiene, ci rialza quando cadiamo, e voglio sperare che anche in noi ci sta questo desiderio, come abbiamo visto in Paolo e anche in questi testimoni, di voler crescere, di non rimanere fermi. Abbiamo bisogno di crescere, non possiamo fermarci. E chi è che ci fa crescere? Se no quella verità che troviamo nella parola di Dio? Se no stare attaccati a quella, col cibo spirituale di cui abbiamo bisogno? Il Signore ci fa crescere secondo la sua volontà, ma in noi ci deve essere il desiderio di non fermarci. Di non fermarci, ma di crescere sempre nell'amore per il Signore e per il prossimo. Sì, nella cura per il fratello e la sorella in Cristo, ma anche per tante persone che vivono fuori dalla nostra Chiesa. L'invito del Signore è questo. Il nostro amore deve essere visibile anche oltre queste mura. Anche oltre queste mura. Non importa se hai iniziato da poco il tuo cammino a fianco con il Signore o se lo segui da tanti anni, non possiamo permetterci di fermare, non possiamo permetterci di accontentare. Paolo e la parola del Signore ci esorta, ci incoraggia a camminare con Lui, a progredire sempre più, come leggiamo in questo testo di questa mattina. Progredire in che modo? Sono due gli elementi presentati da Paolo e Tessalonicesi, due elementi nei quali continuare a crescere e continuare a progredire. Perché questa è il versetto 3, perché questa è la volontà di Dio, qual è? Che vi santificate, che vi assegnate alla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno i stranieri che non conoscono Dio. Che nessuno opprima il suo fratello o lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vedicatore in tutte queste cose, come già avevamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche il dono dello Spirito Santo. Il primo elemento che Paolo presenta è la santità. Paolo dice ai Tessalonicesi di dover crescere nella santità e nella purezza. L'affermazione di Paolo è molto forte, possiamo dire. Molto forte, ma diretta. Questa è la volontà di Dio. Sappiamo che Dio è un Dio tre volte santo, un Dio che non vuole vedere il peccato, un Dio che ci invita, ci esorta a vivere separati dal peccato, e nella sua volontà ci chiede di santificarci. Quel processo che inizia da quando abbiamo accettato il Signore Gesù e fino a che lo incontreremo il Signore opererà in questo. Non siamo perfetti, e questo lo sappiamo. Ma il Signore opera per essere sempre più simili a Lui. Immagino che tutti di noi ci siamo chiesti a un certo punto della nostra vita, ma qual è il senso di questa vita? Qual è il scopo della mia vita? Paolo risponde anche a questa domanda, possiamo dire. Paolo dice innanzitutto che esiste un Dio che è il creatore, esiste un Dio che ci conosce, che ti conosce, che mi conosce, un Dio che vuole diventare il tuo e il mio Salvatore, il mio e il tuo Signore, e questo Dio non è qualcosa di astratto, questo Dio non è lontano da te, non è lontano da me, anzi, questo Dio è proprio qui, questo Dio è proprio vicino a te e vuole che tu fai parte dal suo piano. E vuole che tu accetti quel suo piano. Spesso quando ci domandiamo qual è il scopo della nostra vita e quale sia la volontà di Dio per la nostra vita, corriamo, possiamo dire, il rischio di mettere noi al centro. Paolo ci ricorda che Dio deve essere al centro e come scopo della nostra vita dobbiamo santificarci, tenerci lontani dal peccato, cercare quella comunione con quelli che sono in comunione con il Signore. Quando riconosciamo che Dio deve essere l'unica priorità della nostra vita, allora comprendiamo che la santità di Dio, la giustizia di Dio, la perfezione, insomma, la purezza di Dio, è qualcosa di molto importante, di molto bello, che possiamo desiderare per la nostra vita e che è qualcosa di molto molto importante per il Signore. Nel Salmo 37, versetto 4, leggiamo: trova la tua gioia nel Signore e Egli appagherà i tuoi desideri, i desideri del tuo cuore. Non è all'incontrario. C'è una parte iniziale molto importante. Trova la tua gioia non nelle cose del mondo, trova la tua gioia nel Signore, nei suoi precetti, come Davide sappiamo che si nutriva, cioè aveva questo rapporto personale con il Signore, e Egli appagherà i tuoi desideri del tuo cuore, secondo la sua volontà. Il Signore ci ha concesso e ci concede ancora oggi nella sua grazia di poter trovare questa gioia in Lui, e ci ha permesso e ci concede sempre la concessione di essere appagati in Lui, che solo da Lui viene qualunque cosa, solo da Lui arriva anche la forza e la potenza e qualsiasi cosa che noi, di cui noi abbiamo bisogno. Se sei alla ricerca di uno scopo per la tua vita, sappi questo: il Signore ti vuole sempre più simile a Lui, il Signore ti vuole sempre più vicino a Lui, e questo è qualcosa di meraviglioso, questo è qualcosa che deve essere anche il mio e il tuo desiderio. La santificazione comprende tanti diversi aspetti, e nel testo di questa mattina Paolo cita qualcuno. Paolo cita innanzitutto la fornicazione, ovvero i rapporti sessuali illeciti. In altre parole, quei rapporti che avvengono prima del matrimonio e fuori dal matrimonio non devono esistere, non devono manco essere pensati. Se spesso la cultura che ci circonda ci dice attraverso i messaggi pubblicitari o la televisione o altre sistemi che non c'è niente di sbagliato in queste cose, dobbiamo ricordarci che Dio, che ha creato l'uomo, che ha realizzato l'insieme dell'uomo, sa meglio di tutti gli altri quello e come dobbiamo comportarci, e ce l'ha lasciato scritto. E in santità non possiamo giocare con il peccato, con il Signore. Paolo poi dice ai testamenti che devono essere in grado di controllare il proprio corpo in modo santo e onorevole. Ma ci rendiamo conto, siamo onorati di avere la presenza di Dio attraverso il suo Spirito Santo. E noi giochiamo con il peccato, come Dio non vedesse, come Dio non può vedere. C'è una contraddizione. In modo santo e onorevole, non essere lasciati portati dalle passioni che non sono da parte del Signore. Paolo scrive in Colossesi, capitolo 3, da verso 1 a 3, che dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Una certezza che ancora oggi abbiamo, e anche per noi la stessa verità, aspirate alle cose di lassù, non alle cose che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Siamo chiamati ad essere santi, siamo chiamati a cercare le cose di lassù, come dice Paolo, non con le nostre forze, ma sapendo che noi siamo nascosti, protetti dal nostro Signore in Cristo, con Cristo. La nostra carne è morta, il nostro uomo vecchio non ha più potere, da quando Gesù è entrato nella nostra vita, non ha più controllo su di noi, perché siamo stati liberati e risuscitati, come abbiamo letto, con Cristo, risuscitati con Cristo, una nuova vita, nato di nuovo per Cristo, per appartenere a Cristo. Il Signore ci ha chiamati a santificazione, ci ha eletti per questo, ed è per questo motivo che ci ha donato lo Spirito Santo. Il Signore dà senso alla nostra vita, dà senso alla tua vita e alla mia vita. Ci chiama a essere sempre più simili a Lui, liberi dal peccato, grazie non alle nostre capacità, ma grazie a quello che Gesù ha fatto per noi, grazie a quel sacrificio propiziatorio del nostro Signore Gesù. Siamo chiamati a onorarlo in questo. Poi, quanto all'amore fraterno, versetto 9, non avete bisogno che io ve ne scriva, già che voi stessi avete imparato da Dio a amarvi gli uni gli altri. E veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia, ma vi esortiamo, fratelli, ad abbondare in questo sempre più e cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli che di fuori non abbiate bisogno di nessuno. Il secondo elemento necessario per progredire è l'amore, un concetto che torna spesso in questa lettera. Se prima Paolo ha parlato di cose da abbandonare o cose che non fare, ora passa una cosa che invece deve essere fatta: progredire in santità, progredire, crescere in amore. Paolo sottolinea di nuovo la bravura dei testamentari ad amare e di nuovo li sprona a non accontentarsi, ad alzare sempre l'asticella, possiamo dire, un po' di più, a abbondare sempre più nell'amore e nell'incoraggiamento. L'amore descritto da Paolo in questi versetti è molto pratico e illuminante, possiamo dire. Se proviamo a tradurre letteralmente, questo versetto 11 verrebbe più o meno così: sforzatevi di vivere in pace, fate diventare la vostra abitudine, occupatevi delle proprie cose e lavorate con le proprie mani a essere indipendenti. In questo modo i testamentesi avrebbero potuto vivere dignitosamente in mezzo a coloro che non facevano parte della loro chiesa, coloro che li perseguitavano, che rendevano loro la vita difficile. Quando arrivate a casa, leggete, per ricordarvi, il capitolo 17 di Atti, e vedete che cosa succede. Atti, capitolo 17. Queste persone, scrive Paolo, possono essere raggiunte, quelle persone che perseguitavano loro, possono essere raggiunte attraverso l'esempio di una vita vissuta dignitosamente, indipendente e pacifica. Il messaggio cristiano non promuove l'assistenzialismo, sicuramente non promuove il parasitismo e l'assentitismo, perché quando il Signore ci chiede, ci chiama a operare. L'amore è l'amore oltre al senso del dovere, a spingerci a fare questo, a lavorare per essere autonomi, in modo da non essere dipeso dagli altri, ma piuttosto essere di aiuto agli altri. Il testo che abbiamo visto oggi ci spinge, così come ha spinto il cristiano Giuseppe, a progredire nel nostro cammino con il Signore. E quel desiderio che dovrebbe essere anche nei nostri cuori, a prescindere dai tanti o dai pochi successi raggiunti, Paolo ci ricorda di seguire le istruzioni e l'esempio di Cristo e di continuare ad andare avanti. L'esempio per eccellenza è il Signore Gesù. In particolare Paolo presenta due elementi da promuovere nelle nostre vite: la santità e l'amore. Nella nostra crescita, nella santificazione, vogliamo impegnarci a essere sempre più simili a Cristo. Il Signore vuole questo. Abbandonando ciò che non è da Lui, sapendo che possiamo farlo grazie alla nuova vita che abbiamo in Cristo. Per quanto riguarda l'amore, Paolo ci ricorda di abbondare in esso e di dimostrarlo anche praticamente verso coloro che sono fuori. Forse è più facile dimostrarlo tra di noi, ma a volte forse per quelli che stanno fuori non vedono, non riescono a vedere. Ci ricorda di abbondare nell'amore, dimostrando anche praticamente verso coloro che sono fuori, non cercando il conflitto, bensì la pace, non credendo di dover dire la nostra su tutto, bensì essendo discreti, ascoltare gli altri. Dimostrare l'amore. Il testo che abbiamo visto ci esorta a progredire attraverso la santità e l'amore. Siamo pronti a farlo? Che il Signore possa aiutarci, a consigliarci, a sostenerci nel farlo. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo innalzare e glorificare Te, perché la Tua parola, Signore, hai parlato, Signore, attraverso la Tua parola hai toccato i nostri cuori, ci hai portato da uno stato, Signore, di peccatori, Signore, che non conoscevamo Te, a uno stato di figli di Dio, uno stato di appartenenti alla Tua famiglia, onorati di essere parte della Tua famiglia, della Tua Chiesa, del Tuo popolo. Vogliamo ringraziarti per questa opera grande, Signore, che lo stai portando avanti ancora oggi, in questo posto, nei nostri cuori. Ti preghiamo, Signore, di aiutarci a progredire, Signore, non per noi, ma per la Tua gloria, a progredire, Signore, nella santità e nell'amore, Signore, camminando con Te ogni giorno. Camminando con Te ogni giorno, Signore. Tu non ci chiedi di correre, ma di camminare con Te. E Ti ringraziamo per le Tue promesse, perché Tu sei presente, perché Tu sei con noi, così come ci hai promesso, fino alla fine dell'età presente. Vogliamo lodare e ringraziare. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.